You and me, drop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel with, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Make the beat just take control.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I keep dancing.
Free up yourself, get out of control.
Baby,
eccoci qua, amici.
Buonasera,
puntuali, proprio abbiamo spaccato i secondi stasera.
Spaccato proprio.
Ci voleva una, il caldo di Ieco preso in centro per un attimo,
sì,
farmi tornare a essere puntuali.
Beh, poi ne parleremo, no?
Sì, assolutamente. Poi farò ringraziamenti alla fine, che sarà veramente una bella giornata. Ma vediamo. Oggi puntata ricca, così specifico, perché
okay, con Nick, Fede
con e Giovanni.
Ciao,
mio amico. Ciao, Giovi. Grazie per essere venuto.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie a Fede anche per questa sera, per essere venuto. Ci sono anche due telefonate che faremo durante la puntata, perché il nostro amico juventino da Roma che deve parlare di questo finale velocemente di campionato, e poi un amico Silvestri deve parlare di un concerto, lui fa parte di un gruppo musicale che farà questo sabato.
Benissimo.
Allora, con Edoni parliamo di scrittura, tanto di scrittura, perché sei scrittore, dimmi se sbaglio.
No.
Da parecchio tempo, l'ho spulsato, e da parecchio tempo, vero?
Sì, allora, io in realtà scrivo da anche a livello lavorativo da molto tempo, perché faccio giornalista.
Appunto,
di mestiere,
appunto,
quindi ho iniziato 12 anni fa più o meno, subito dopo l'università, e poi nel 2005 ho pubblicato il mio primo romanzo, e un mese fa più o meno ho pubblicato il mio terzo romanzo, e quindi nel mezzo ce n'è stato evidentemente un altro. E ecco, insomma,
e poi quindi... ho scoperto anche che, per fortuna, Fede si arrabbia, è un tifoso interista, ma ecco. Però stasera Fede non vi potevo dire niente, perché avete vinto anche sabato. Allora, io giù il cappello, perché siete più forti. Dico che quando è anno tu, è anno tu, perché non avete giocato benissimo. Mia non ha fatto niente di particolare, non è che ha fatto giocato male a Juve,
per carità.
Però non avete preso difesa di ferro, e poi prima azione cinica.
Chiaramente abbiamo Morata, che io spero che non vada via, insomma, perché come
oggi
sempre
sembra,
concretizza.
Oggi si parla che dobbiamo andare a Arsenal per tutto fatto per 30 milioni di euro.
Però,
così si dice in Inghilterra, poi...
Vabbè, ne prenderemo a sto punto, prenderemo Cavani, da quello che si sembra, no?
Insomma, secondo me mi fanno più comodo i soldi del Real Madrid che Morata.
Anche adesso, secondo me, credo, sì, proprio
30
di
milioni,
sì.
Insomma,
anche perché molto probabilmente Pjanic ce lo prenderemo, insomma, visto che c'era a fare Pjanic.
Sì, causa 38.
Se prendiamo Cavani, comunque sia...
Sperandi no, spero anche piani ce lo prendete.
No,
altrimenti ne riparmiamo.
Infatti,
ne riparmiamo
fra 5 anni. Fra 5
anni arriva.
Invece no, perché la volontà del giocatore c'è, solamente che la Juve gli va andare giù e dagli 35 milioni.
Io, se fossimo per non uscire la Juve, sarebbe da tonti. Però in Italia tutto,
ecco.
Prima non è qua musica, non è pieno della puntata. Una domanda e una considerazione. Intanto ricordiamo che oggi è il 24esimo anniversario,
23 maggio 1992, credo,
della
la strage di Capaci di Giovanni Falcone, quindi,
lui, la moglie e la compagna, e tutti
i suoi
ascolta,
i giornali, vabbè, tutto, diciamo, l'evento che c'è, va bene ricordare, però che soprattutto va fatta una rimembranza, una ricorrenza, più che altro per far capire ai nuove leve, ai ragazzi che vanno a scuola, cioè che non hanno visto, no? Non hanno visto, vissuto, diciamo, il periodo della mafia, no? Di Giovanni Borsellino. Quindi è giusto parlarne, ma soprattutto parlarne ai più giovani con un linguaggio diverso, ok?
Assolutamente.
E è quello che stanno facendo da oggi, anche
sì, vediamo davanti al labbro,
esatto, con eventi collaterali, anche qualcosa di interessante. Ho visto che anche stamattina stavano facendo un cartone animato proprio per i bambini, dove sono due bambini che sono Giovanni e Borsellino, che si conoscono, e la mafia viene vista come una specie di piovra, uno spettro scuro che loro devono starci attenti, lo combattono con la luce, cioè stanno facendo anche per i bambini, per far capire sin da piccoli che non devono cadere in questo gioco che è tremendo.
Tu come definiresti Falcone e Borsellino? Io direi due paladini della giustizia.
Sì, non sono due, sono due paladini, sono due eroi.
Eroi,
bello, eroi vede il vero senso della parola, da quella E maiuscola, perché tu sai che a livello politico ce ne sono veramente pochi. Ecco, volevo anche comunque sia fare un saluto a Marco Pannella, che ci ha lasciato, che è morto, che
morto l'altra settimana.
Esatto, che purtroppo la Fallaci già ci aveva preso all'epoca, dicendo che una bellissima frase ha detto, l'ho letta anche su Facebook, adesso non so se me la ricordo bene, però faceva così, ha detto, dice, vi scaglierete contro le unioni civili, contro la legalizzazione della cannabis in scopo terapeutico, contro il divorzio, contro tutte diciamo le leggi che poi ha fatto lui con i radicali, e quando morirà Pannella lo salnerete come eroe.
L'uomo dei libertà, io
l'uomo delle libertà. Effettivamente così è stato.
Assolutamente.
Cioè, è stata diciamo una profeta da questo punto di vista.
Dei grandi personaggi della storia italiana.
Anche secondo
paese.
Me.
Te giovi un commento così.
D'altronde, quando uno è morto è piuttosto semplice, no? Celebrarlo e sì, incensarlo. Ma non dimentichiamoci che Falcone, quando era ancora in vita, fu osteggiato moltissimo da chi ci deteneva.
Anche sulla sua morte si parla di tante cose.
Potere in Italia, insomma.
Esatto.
E tuttora, vi dico la verità, chi si riempie la bocca di belle parole per
gli dava
per Falcone e Borsellino, non so quanto ci abbia la coscienza pulita al di là delle loro morti, ma voglio dire, insomma, noi parliamo di mafia, però bisogna stare attenti a non ridurla un po' a una caricatura, no?
Esatto.
Nel senso che va bene il spiegarle ai bambini con i cartoni animati la piove tutto,
sì, sì.
Però la mafia è qualcosa di molto intrecciata anche con la quotidianità, no? Insomma, quindi in realtà quando si parla di legalità e illegalità il confine spesso è labile e insomma è complicato riuscire a individuare quelli che sono al di sopra di ogni sospetto, insomma, no?
E poi anche con lo sport purtroppo la mafia spesso
c'è la cronaca di questi giorni,
Falcone
e Borsellino, eroi in cartoon.
Questo è Pannella, come le finiresti?
Ma Pannella è stato un personaggio di grande rilievo. Io non sono mai stato un grande fan di Pannella quando era in vita, quindi non spenderò lacrime del coccodrillo adesso, però è indubbio che ha avuto degli enormi meriti, insomma, politicamente ha portato avanti delle battaglie di civiltà, indubbio. Poi dal punto di vista puramente politico noi avevamo idee
diverse
non dimentico anche insomma la
Giovanni
sua
Paolo si chiama.
Le sue traiettorie più recenti negli anni 90, soprattutto vicino a Berlusconi, insomma, per me è stato un personaggio equivoco Pannella, però indiscussa statura,
è stato un rivoluzionario. Secondo me hanno detto che era troppo avanti su alcune leggi.
Forse
ancora
sì.
In Italia non
ancora.
Era uno che era un paladino veramente della libertà e spesso e volentieri però metteva, dal mio punto di vista, troppo avanti la libertà individuale rispetto alla benessere collettivo e alla solidarietà.
Esatto.
Però questa è una questione proprio di
idee
politiche, insomma, diverse.
Prima di andare con la moglie, Falcone e Borsellino come definesti, come uomini, come persone?
Non lo so, io fatico sempre un po' a parlare di eroismo perché so quanto è fragile la natura umana, quanto è contraddittoria e quanto sia anche tutto sommato accettabile la debolezza degli uomini e delle donne, per cui eroi non lo so, di sicuro sono stati dei personaggi fondamentali della storia recente della Repubblica e dopo la loro morte sono diventati dei simboli, il che è sempre piuttosto scomodo anche, no? Come qualità, cioè essere considerato un simbolo è sempre un po' rischioso, però insomma è indubbio che sono stati due personaggi che hanno dato molto e seguire il loro esempio sarebbe fondamentale, ha ragione Federico, per le nuove generazioni.
E purtroppo non quello perché non hanno vissuto, non sanno manco quello che è la mafia e quello che sentono per diciamo danni collaterali alla televisione, quello che percepiscono.
E legandomi allo sport, giorni fa, tanto è arrivato anche Enzo, il nostro amico Enzo, ciao, grazie per il saluto, è la notizia di sema partite di Avellino truccate, e quindi si parla di nuovo di scommesse, di mafia che abbia pisato le partite, quindi di campionati. Purtroppo anche nello sport da tempo la criminalità ha messo delle radici abbastanza profonde, purtroppo.
Ok,
ingiusta. Andiamo con la musica?
Sì, vai. Facciamo come ti dicevo l'anteprima, un viaggio.
Perché la musica è il mondo tuo, quindi.
Un viaggio con delle sonorità anni 80 che sicuramente vi piaceranno. Musica veramente di qualità, ok?
A dopo, vai! Eccoci qua, ragazzi.
Piace il Battle of Mad con Blary?
Ma li conosco, sto scherzando. Bella musica comunque.
Allora, intanto, conosci, dai,
diciamo. Io so che il musica era abbastanza scrente.
Lui li conosceva?
Il musica lo riconosco, faccio schifo. Assolutamente. Allora, abbiamo trovato una squadra che Torino potrebbe comprare per la mia Inter, ecco, in Ecuador. La potrebbe comprare per vincere il campionato, almeno arrivare terzi.
No, beh, la squadra diventa sempre cinese, la squadra.
No, non siamo come questa, per fortuna, perché
Ecuador... adesso con Toir c'entra un altro cinese, smembrata da tutte le parti.
Stasera Goni, ma in Ecuador una serie in terza divisione è finita la partita con due squadre 44-1.
Sì, quindi, il Pelileo Sporting Club, 44 gol all'Indy Native, che è una squadra che
appena nata da poco,
minore, sì, esatto.
90 minuti nel 2002 in Madagascar, una partita finì addirittura 149-0.
Ecco.
Però in quel caso fanno tutti autogol. Io dico una cosa, per carità, partita finita anche 6-0 in Italia, è successo 7-0, pensiamo che avevo mai in Inghilterra Coppa Campioni, però 44-1 o 149-0
una cosa di protesta, comunque questo non lo so del 40, però quello lì appunto diceva autogol, c'era proprio un discorso di protesta.
Perfetto,
ne ricordo,
okay.
Anche perché tutti autogol, onesto, cioè non è che, no?
E poi 24 sono state usate nel primo tempo, 20 nel secondo. Vabbè, sì, noi per fortuna dei Inter siamo meglio, perché se fossimo come questa squadra che ha passato 41
appena meglio,
sarebbe scoppiato.
Beh, voi via, stanno siete stati un pochino sopra l'indinativa,
sì, tu dico sempre è a Germania, io fino a maggio c'è sempre questa parola. Allora, diciamo con il nostro amico Giovanni, sei stato anche a Torino da poco, dimmi se sbaglio, sì, per presentare il tuo ultimo romanzo. Allora, intanto come per la domanda che mi viene in mente, come è nata la passione del giornalismo? Mm-hmm. E poi a sua volta come è nata questa passione di scrivere romanzi?
Per la narrativa. Ma guarda, allora, io ho considerato che ho studiato giurisprudenza, quindi qualcosa che non c'entra
niente,
nulla, o quasi, insomma, con la scrittura. La verità è che, insomma, chi ha una formazione giuridica non di rado poi fa il giornalista, anche perché poi per fare il giornalista occorre innanzitutto avere una cultura di base ampia e anche una capacità di analizzare, capire la realtà e la società e di agire di conseguenza. Quindi tutto sommato non c'è stato un deragliamento reale tra la mia formazione e poi il mio lavoro. Mi è sempre piaciuto molto scrivere e mi è sempre piaciuta l'idea di scrivere narrativa comunque. E una volta finita l'università mi è capitato, in realtà poi uno spesso quando finisce gli studi è un po' confuso,
sì,
non hai idee chiare.
So che fai.
Mi è capitata l'opportunità di cominciare a collaborare con un giornale locale che si chiamava allora Giornale dell'Umbria e che purtroppo, insomma,
quest'anno ha finito.
Nome Cuglie si chiama adesso, no?
Diciamo che non è il suo erede, ma anche se molta gente che lavorava al giornale adesso stanno con Corriere Nazionale. Sì. Il Giornale dell'Umbria ha avuto una vicenda tristissima, insomma, è stato venduto dalla vecchia proprietà a una società nuova che l'ha chiuso in pochi mesi, insomma.
Non è che ha fatto la storia, cioè, perché è stato a Perugia.
Beh, sì, è un giornale importante, sicuramente, con alterne fortune, però. Ecco, insomma, la sua storia si è conclusa molto male, purtroppo, e ha mandato anche in mezzo alla strada un sacco di colleghi, che ovviamente è una cosa molto triste, però insomma sono sicuro che troveranno tutti la loro strada. E comunque ho iniziato così con Giornale dell'Umbria, subito, immediatamente ho capito che era una cosa che mi sarebbe piaciuto molto continuare a fare, e poi da lì appunto sono andato avanti, anche se io in questi 12 anni accanto al lavoro di giornalista ne ho fatte tante altre, insomma, sempre cose legate alla scrittura in qualche maniera. Ho lavorato in casa editrice, ho tradotto libri dello spagnolo, ho fatto parecchie altre cose, ma sempre in qualche maniera collegate ai libri o alla scrittura.
Senti, hai un genere preferito per quanto riguarda la narrativa? Hai il tuo preferito, insomma, pure spazi in vari generi, insomma, ecco, ti piacciono tutti?
Ma guarda, in realtà, insomma, ho evidentemente più che generi degli autori, no? Prediletti come tutti, credo,
certo.
Anche se sono davvero tanti, insomma, mi piace molto, mi è sempre piaciuto molto leggere, quindi Mi piace leggere autori anche di diverse parti del mondo per poter conoscere un po',
confrontare,
no?
Anche, no?
Sì, secondo me anche la narrativa è un ottimo modo per conoscere la realtà delle cose, no? Insomma, come funzionano le società, certo, anche lontane. Quindi per quanto riguarda i generi io non mi sbilancerei, forse tra la narrativa di genere quella che frequento ogni tanto un po' di più quella noir, però insomma dipende, in realtà non è che sia un lettore incallito di gialli o di noir. Invece per esempio non leggo fantasy o letteratura rosa,
che in questo momento sai che è una dei generi insieme alla fantascienza, fantasy,
che vanno,
no?
Ecco, che vanno la grande, anche la fantascienza, in realtà non sono un lettore un grande lettore di fantascienza, anche se alcuni romanzi che sono al confine diciamo con la fantascienza li ho adorati, evidentemente, esatto. Grandi classici come 1984 per esempio,
sì, quelli sono bellissimi,
oppure quello che secondo me è uno dei più bei romanzi scritti negli ultimi quantomeno 10 anni, che è La strada di Cormac McCarthy,
anche esempio. Tutti i classici di Asimov,
certo,
quella è scienza, quella applicata,
esatto, è vero,
cioè
è vero.
Basta vedere quello che lui ha profetizzato anni fa, comunque si è realizzato
spesso, no?
Cioè,
quello che è fantascienza poi dopo, esatto, dà lo spunto,
esatto,
per...
Lo so, io dico sempre che adesso forse il mestiere di uno scrittore di fantascienza è da un certo punto di vista più
difficile,
più semplice, un'altra parte
più difficile
perché in realtà molte cose si sono, insomma, diciamo che la realtà ha
superato l'immaginazione,
eroso un po' di spazio dell'immaginazione. È anche vero che poi con tutte le possibilità nuove che vengono suggerite dal progresso della tecnologia, uno forse può inventarsi.
Che rapporto ha appunto con la tecnologia? Cioè, nel senso, lo scrittore moderno?
Questa è una bella domanda, è una cosa che mi interessa molto e penso che sia una cosa molto complicata. Lo dico spesso, scrivere dei giorni nostri, di oggi, porta con sé l'inevitabile dovere di occuparsi anche di tecnologia, perché è impossibile raccontare di rapporti interpersonali oggi, per esempio, senza fare riferimento al cellulare, ovviamente, o anche a Facebook, certo, o a WhatsApp, per dire, o alla mail.
Smartphone, tablet, abbiamo tutto
anche
il mondo.
Anche
che...
Twitter, penso.
Certo, certo.
Abbiamo tutto il mondo su un palmo della mano. Oggigiorno facciamo di tutto con lo smartphone, quindi siamo anche schiavi, no? Forse.
Assolutamente. Ecco. È indubbio che non sia faticoso trovare qualcosa di romantico, però, no? In WhatsApp, adesso al di là dell'utilizzo,
chiaro,
diciamo,
certo,
per le liaison eventuali, però dico il racconto, insomma, di un rapporto che venga attraverso Facebook o le mail non sembra molto fecondo letterariamente. Uh-huh. Eppure credo che sia un po' un dovere anche degli scrittori contemporanei cimentarsi su questo piano. Io faccio sempre l'esempio negli ultimi tempi di uno scrittore che apprezzo e che apprezzo soprattutto per gli sforzi che fa, anche se non sempre magari poi i risultati sono eccellenti come qualche anno fa, che è Jonathan Coe, uno scrittore inglese che ha scritto grandi romanzi negli anni passati come Il Circolo Chiuso, La Banda dei Brocchi, La Famiglia Winshaw. E negli ultimi anni si è molto cimentato con la tecnologia, nel senso che ha scritto romanzi in cui la tecnologia ha un ruolo importante, quindi, okay, appunto Facebook, con tutti i discorsi anche sulla privacy e insomma l'onda lunga del controllo di chi gestisce il potere in qualche maniera sui privati cittadini, no? La rete, il grande fratello della rete, no? Tornando, sì, a Orwell. E lui ci ha provato molto e insomma, è riuscito a scrivere delle buone cose, anche se un po' di tossine secondo me si avvertono, perché ripeto, la materia secondo me non si presta benissimo, ecco, subito. Però insomma uno deve farlo. Per quanto riguarda me, per esempio, il romanzo che ho scritto,
tu la vivi bene, insomma, questo tipo di rapporto con la tecnologia, insomma,
come uomo, diciamo, come scrittore,
come scrittore,
parlo proprio, no, non lo so, per me in realtà
è un problema
che mi pongo, e ecco, credo che per affrontarlo nel migliore dei modi avrò bisogno di lavorare, perché appunto per me è complicato pensare di riuscire a tirar fuori qualcosa di elegante e davvero letterariamente rilevante.
Non sai perché te l'ho fatta questa domanda? Perché, sì, io ho avuto anche altri amici scrittori e mi hanno tutti detto: guarda, grazie all'avvento di internet io ho potuto fare cose che prima con la semplice macchina da scrivere,
ah,
no,
certo,
non potevo fare.
Anche penna.
Ha liberalizzato un po' tutto, il fatto anche di conoscersi tramite YouTube, tramite vari canali, è riuscito a dare, diciamo, un leva a quelle nuove promesse che c'erano.
Da questo punto,
ecco,
da questo punto di vista,
underground, no?
Da questo punto di vista, no, in dubbio, anche semplicemente il la ricerca delle fonti, no? Perché
esatto,
quando poi uno scrive un romanzo è ovvio che non può scrivere tutto per esperienza personale, quindi anche solo la ricerca delle fonti ovviamente è molto più semplice grazie a internet, anche se come sempre in casi come questo bisogna stare attenti perché su in rete si trovano un sacco di tranelli, no? Perché poi la fondatezza delle fonti non sempre è
verificata,
o verificabile. E
basta vedere anche Wikipedia che è scritta da vari utenti come te e me, e potremmo dire in qualche castroneria, insomma, cioè nel senso che non è detta che sia effettivamente verificata quella cosa. No,
no, okay. Esatto. Da questo punto di vista è indubbio. In tutte le materie credo che internet abbia portato enormi benefici e anche altrettanto grandi rischi. Quello appunto di non riuscire a riconoscere una autorevolezza certa a una fonte, credo che, e lo dico anche da giornalista, credo che sia un problema molto, molto gravoso e difficile da risolvere, no? Perché finché non c'era internet c'erano dei filtri più riconoscibili, diciamo, anche col rischio poi che si creassero delle nicchie, delle caste, eccetera, però quantomeno sapevi che chi veicolava un'informazione quantomeno c'aveva una sua solidità, una sua credibilità.
Volevo fargli un'ultima domanda, poi sì, insomma, Nick, se c'erai tu, e poi mandiamo la musica.
Sì,
mandiamo
un'altra cosa, parliamo con la musica.
Ok,
poi.
Visto che mi ha fatto venire in mente questa cosa, cioè, nel senso, il rapporto che tu hai visto con la tecnologia, come vedi l'avvento degli ebook, i cosiddetti libri elettronici, cioè togliono mercato allo scrittore sul cartaceo, cioè come finirà questa storia, questo dualismo tra la tecnologia, cioè è quello, no? Perché ancora molta gente, vedo che su Amazon comprano libri digitali, dice mi compro l'ebook reader, me lo leggo tranquillamente, però non sminuisce un po' il profumo della carta,
cioè, anche il potere della lettura è importante,
il potere della lettura, cioè il fatto di vedere quelle parole scritte su carta, smaterializzarsi in qualcosa che è sempre digitale, fattore 0 e 1, cioè perde un po' di poesia.
Io mi ha mai impressa, immagino sempre.
Perché le parole sono sempre le stesse. Io dico che dare diciamo il giusto significato alle parole è importante, le parole sono le più importanti delle armi, no? Cioè, con le parole ci hanno fatto le guerre. Quindi di conseguenza, cioè, non lo vedi come una priviazione forse dell'anima della scrittura, credo, no?
No, diciamo, mi rimane impressa ancora la foto di Jessica Fetz sulla Signora in Giallo,
esatto,
che mi sempre scriveva
romanzi. Forse è una domanda che ti ho fatto molto complicata, secondo me.
Con la macchina da scrivere.
No, no, ma in realtà la questione che poni è semplice, è molto rilevante. Io con le profezie non vado fortissimo, nel senso che non so cosa succederà. So che, per esempio, negli ultimi anni credo si pensava che sarebbe l'accelerazione del passaggio dal cartaceo al digitale sarebbe stata più forte, insomma. E invece tutto sommato, insomma, 10 anni fa si profetizzava una sorta di scomparsa del cartaceo a breve termine. Invece per quanto riguarda l'editoria libraria, questo sta avvenendo in maniera molto lenta, sta guadagnando un po' di mercato l'editoria digitale, però non così velocemente come si pensava, mentre i giornali per esempio cartacei stanno crollando,
sì,
eccetera, perché l'informazione online
ormai è più veloce, guarda, basta che apri Google,
esatto,
vai su News, ce l'hai,
non c'è concorrenza possibile, no? Insomma, anche se è chiaro, uno può inventarsi delle formule diverse, chi
hanno detto che fra 10 anni scompariranno le edicole come noi li immaginiamo,
sì, anche quello lo dicevano, insomma, dicevano che sarebbero forse già scomparse, non è successo, però
io non sei molto d'accordo, dico la verità.
No, tu non saresti d'accordo, no. Poi noi siamo cresciuti in realtà con i giornali,
esatto,
con la Gazzetta il lunedì per dire,
il Topolino il mercoledì per dire,
e Wayne Sportiva
eravamo piccoli,
esatto, anche. Però io credo che certe pubblicazioni difficilmente passeranno la mano del tutto, e per quanto riguarda i libri in particolare credo che non bisogna demonizzare il supporto, perché sicuramente può avere una sua utilità, cioè avere in un ebook reader in memoria 400, 500, 1000, 2000 titoli è chiaramente una ricchezza, no? Anche
okay.
Cioè, praticamente, pragmaticamente tu vai in giro, fai una vacanza al tuo capo del mondo e ti porti, anziché una valigia piena di libri, c'hai tutto l'ebook. È chiaro che, tornando al romanticismo di cui prima, sfogliare un libro, tenerlo in mano, c'è un altro significato. E per me è indiscutibile, per noi credo un po' per tutti.
Per i ragazzi di adesso, che sono nati
per
con i tablet
digitali, forse diventerà meno. E chiudo, perché magari la musica bussa alla porta. Io credo che per certi tipi di editoria, tutto sommato, non c'è nemmeno niente di male a pensare che si possa passare al digitale. Voglio dire, la saggistica, insomma, le materie più scientifiche hanno anche dei vantaggi dal fatto di poter stare sul digitale con la multimedialità, l'interattività, eccetera, eccetera. Magari stai leggendo, c'è il link, eccetera, eccetera. La narrativa, la poesia, credo che letta su carta c'ha ben altro effetto.
Sei d'accordo?
Sì, penso. Poi ci sarebbe anche da introdurre anche sullo stesso cosa, un discorso sull'appunto sulla velocità, nel senso, tu specialmente come giornalista, come vedi tutte queste notizie così, diventa un problema anche il giornalista per fare l'articolo, che viene un po' svalutato, certo. Perché adesso su Eureporter ognuno diventa giornalista, oppure si può aprire comunque
un mondo. Certo,
Inter ha tirato tante libertà, però ne ha negate altre, comunque sia, perché
assolutamente un mondo grande, ma anche difficile.
Esatto. Quindi lanciamo una po' di musica. Vai. Allora, ritorniamo sempre agli anni 80 con i giorni, e con Separate Ways. Vai. Conosci, insomma.
E poi parliamo di Verstappen.
Eh? Vabbè, parleremo di sport e poi anche con il nostro amico scrittore.
E anche il nostro amico del football.
Ok, vai grande. A dopo.
Eccoci qua, ragazzi. Qui siamo
entrati. Fammeli tenere un po' in sottofondo, scusa, perché sono fantastici.
Assolutamente, cioè, voglio dire, no? Hai ragione, ho passato troppo. Siamo tornati in diretta e è tornato a trovarci un altro amico. Stasera abbiamo queste entrate in pomino. Daio.
Grifoni Perugia,
che hanno aggiunto, e facciamo veramente tanti complimenti, un obiettivo importante, perché hanno aggiunto i playoff.
Sì, abbiamo raggiunto i playoff, siamo arrivati
anche Termine e Derby.
Sì, esattamente.
E abbiamo anche portato fortuna a loro, tu ricordi?
Sicuramente.
Il lunedì prima ha giocato sabato, e lì
sì, siamo passati qua, ci avete portato fortuna, ecco. Siamo arrivati primi nel girone, battendo.
Abbiamo fatto tutti
i
scongiuri,
rivali,
ti ricordi?
Tutti i scongiuri del caso, esattamente.
E adesso il playoff.
E adesso playoff, adesso abbiamo il 4 o il 5 giugno contro i Delfini Taranto. E così inizia la nostra strada verso la finale, speriamo. Però
e se arrivate in finale e vince, adesso proviamo a sognare, no? Arrivate in finale, vincete la finale, e arrivate in?
Arriviamo alla finale del contro l'altra squadra delle finali di conference, perché sono due finali, diciamo, okay. E vinceremo quello che è cosiddetto il nine ball italiano, invece che il Super Bowl noi abbiamo il nine ball. Potremmo andare, se la dirigenza volesse, nella divisione successiva, che sarebbe la seconda, seconda divisione.
Un bocca avanti, gruppo. Dai. Dopo aver sconfitto Terni, sconfiggete anche la Puglia. Sì, tenete alto. Poi il 4-5, questa sarà Dario prima durante la musica. Se non siamo impegnati, io, Fede, li andiamo a vedere.
Spero sì, infatti, di esserci prima o poi, perché li voglio proprio vedere. Sono curioso, ma ogni volta capita qualcosa, o piove oppure c'è un compleanno.
Poi cioè, ti ho promesso che da qua dicembre un giorno mi dai il caschetto.
Sicuramente.
A testa, però.
A testa,
esatto. E viene fuori super fagottino.
E faccio un allenamento.
Sì, sì, certo. Te, come chiunque volesse, ci alleniamo a Strozzacapponi il martedì e il venerdì dalle 8. Quindi ci contattate sulla. Giochiamo a San Sisto. Allo stadio comunale di San Sisto.
Okay. Io una ventina di anni fa ogni tanto andavo a vedere i Grifoni in Perugia al Santa Giuliana.
Esatto, sì, sì. Mitico la Santa storica Giuliana. Squadra che arrivò addirittura in Serie A.
Sì.
Vinse il campionato di Serie A2.
Tu non eri nato forse?
No, io ancora no.
Sei giovanissimo tu.
Io del 93.
Ok.
Quindi è ancora, diciamo,
quel periodo più o meno, ogni tanto.
Non è che questa squadra... Sì. Medio Santa Giuliana.
Sì, diciamo gli anni 80 sono gli anni d'oro del football americano in Italia, dove fu più finanziato, dove ebbe maggiore visibilità anche sulla Rai, trasmettevano partite.
Dateci dentro.
Ma tutti, scusate, io faccio il vostro mestiere, ma io ho una formazione professionale, fare domande più forti di me. Non riesco a resistere. Ma
ci aiuti così ci possiamo.
Sì, esatto. Già, esatto, hai tirato un po' il fiato. Ma ti sei appassionato al football americano oppure no? Ne voglio dire, quello statunitense hai iniziato a seguire da piccolo o come ti sei avvicinato a questo?
Mi sono avvicinato seguendo il football americano statunitense e un mio amico che già giocava mi ha introdotto un po' a questo mondo, che mi ha da subito appassionato. Diciamo è un po' come una droga.
Da quanti anni giochi, quindi?
Dal 2011 ho iniziato a giocare.
Quindi già
un pochino, da quando è rinata la squadra dei Grifoni, un gruppo di ragazzi tutti under 19 ci siamo riuniti e abbiamo fatto un primo campionato per iniziare questa strada che ci ha portato fino a qui, e tante soddisfazioni, bei momenti.
Ma vi fate molto male o no?
No.
Questa molto domanda male. Gliel'ho fatta io l'altra volta.
Sì. Io mi ricordo sempre Bulldogs per la Spencer.
Ecco. Sì, ma infatti...
Però mi hanno detto che loro hanno delle armature che... Sì, sì,
ci stanno le protezioni del caso che ci aiutano a scongiurare infortuni. Poi tanto gli infortuni del caso nello sport ci stanno sempre, quindi non è a più alto rischio di altri alla fine.
Bene.
Speriamo che riuscite a conare questo sogno.
Speriamo di sì, ma più che altro già la soddisfazione è tanta nel essere arrivati primi, cerchiamo di levarcene il più possibile. Poi se arriviamo in finale, bene, se no.
Non avete niente da perdere.
Sì, non abbiamo niente da perdere.
E questo è importante.
Con tutti.
La decisiva, avere la testa IBA è importante.
Sì.
Un attimo allo sport. Poi un attimo di Formula 1, per stare prima, perché ha vinto l'ultima corsa.
Sì, ma in caso isolato, io credo. Quindi, cioè,
nel senso Rosberg che, quest'anno.
Secondo me Rosberg questo è da temere quest'anno. E anche le Red Bull, che comunque sia, si stanno facendo forti. Però Verstappen in sé si è trovato per puro caso lì, secondo me.
Cioè, Vettel, che succede?
Non lo so, non sta facendo un grandissimo campionato, un po' per la sfortuna forse della macchina, che non c'ha la macchina giusta quest'anno, cioè non so che è successo lì, forse il team che è andato un po' un pallone in sti primi Gran Premi. Vediamo adesso quando si trasferirà tutto il campionato del mondo in Europa, con Monaco, con Spagna, con e via dicendo, Francia, Inghilterra, tutto quanto, e vedremo quello che succederà, insomma. Però sì, sì. Ecco, stanno sinceramente un po' sottotono.
Sì, non è... Però anche te, chi se si scommette un euro... Ma... Rosberg, Hamilton e Vettel.
Non lo so, dai, non voglio sbilanciare ancora troppo presto, nel senso che comunque sia, secondo me ci sono margini per tutti ancora.
Quindi anche Verstappen ce la può fare.
Ma sì, è lunga ancora, fino a novembre, cioè, voglio dire.
No, ancora è tutto, forza Vettel, speriamo di farlo. Tu invece la tua Juve, no? Così sì. Mi commenti questa finale vinta. 2 anni consecutivi, Coppa Italia e campionato, avete battuto anche questo record.
2-2. Voi non l'avete fatto il 2-2?
Però a Fiumino abbiamo fatto i tipete. Voi ancora?
Sì, però stanno già lì quelle immagini.
Vabbè, però ci sono sempre.
Stanno a sbiadisse, erano già VHS.
Però ci sono sempre. Poi quella la di fare battute.
Vabbè, prossimo anno, non ti preoccupi.
No, sì, fa 5 anni o 50 anni. No, ricordo la battuta. So. Un voto a questa stagione. Penso che se c'è la coppa è alla 10.
Ma è da 9.
Se c'è la coppa, un 9,5 più che metà.
9,5, sì. 10 non si dà più anche in ambito scolastico. Però insomma, 9,5 tutto. Insomma, quindi. Assolutamente, ma abbiamo dato un girone di vantaggio a tutti quanti. Ma insomma, poi
adesso
a gennaio, no, vinto. Voi a dicembre avevate già festeggiato con Toir e Toalè.
Ma non ci pensate.
Sono state la capolista, mi ricordo, no?
Non ci pensate.
No, non ci penso. A gennaio invece che è successo? Voi, dopo il panettone, si vede che i canditi ci hanno fatto bene. E detto, ma
guarda,
perché
dico, adesso penso che anche Giovanni, ma d'accordo che dai teisti obiettivi è impossibile pensare che non, ecco, c'è lo scudetto, solo qualche interista un po' pazzoide. Ci sta che dopo 4 anni di diciamo di sbagli, primo girone d'andata sei in testa e un attimo ti gasi, però penso che da tifoso obiettivo non ho mai pensato che potesse vincere lo scudetto.
Guarda, io da tifoso juventino non avrei mai nemmeno pensato che la Juventus facesse il campionato, che ha sorpreso, che ha sorpreso anche me, quindi che t'avevo detto anche di settembre, ottobre, ho detto no, se continuate questo passo, cioè, veramente. Quindi però mi ha sorpreso, quindi da tifoso juventino dico che quest'anno è stato molto più bello il campionato, perché fino all'ultimo è stato combattuto, quindi con il Napoli fino a col fiato sul collo.
Poi anche
poi vabbè, il Napoli si è fatto male da solo, perché non giocando Higuain è Higuain dipendente,
poi ha perso i punti,
sì, è Higuain dipendente, però che togliendo Higuain,
assolutamente
non ha saputo fare squadra,
39 eti,
esatto, non ha saputo essere squadra.
No, io dicevo che è chiaro che l'Inter non avrebbe mai potuto vincere lo scudetto, magari secondo me poteva arrivare te, aveva le basi per arrivare
ad altre squadre, sì.
Detto ciò, mi sarebbe piaciuto vedere un campionato diverso senza l'autogol con cui la Juventus ha vinto a pochi minuti alla fine contro il Napoli, una partita che non meritava di vincere. E se fosse finita in parità, chissà, ma certo, poi segue in mano non si fa la storia, e tanto meno la storia del calcio. Però certo, in quel caso diciamo che la fortuna
sarebbe finita in parità, sicuramente avremmo vinto, però con il Napoli con 3 più punti in più, cioè alla fine, cioè no, con 2 punti in più, sì, però comunque sia, cioè non guardare la partita quella lì, perché quella non è stata la partita che poi il Napoli ha perso, ne ha perse altre 4, quindi le cose
subito dopo crollato psicologicamente,
mentalmente ha cambiato qualcosa. Sassuolo, se tu fai playoff in Coppa UEFA, in Europa League, insomma, è da festeggiare.
Sì, anche se a me mi preoccupa, perché comunque già hanno annunciato che vogliono fare
loro hanno festeggiato, perché sì, ti favano con
cioè, dovevamo, sì, no, l'hanno messo anche i maxi schermi, ecco, in città, sì, abbiamo fatto grandi cose, solo che hanno annunciato anche una campagna acquisti basata solo su giocatori italiani,
che proprio continua
a essere proprio una scommessa, sempre più scommessa, vedremo in Europa cosa si riuscirà a fare.
E tu sei tifoso del Sassuolo da quanto?
Da 3 anni, quando è venuto
e
su.
E anche
del
proprio Piacenza che si è salvato, ma non dice.
Doveva retrocedere, allora io per sfida, vai, okay.
Finiamo qua, dopo andiamo con la musica sullo sport pallone, perché tu sei un tifoso del Perugia.
Sì, abbastanza.
Finita il campionato di Serie B, adesso ci saranno i playoff.
È finita l'agonia del Perugia, perché stanno a giugno. Penso anche i veri tifosi sfegatati hanno detto: uno schifo come stanno.
Vabbè, non penso,
ne ho visti pochi.
Come aggiungo un voto a questa stagione?
voto zero. Questa stagione.
Io mi aspetto
4.
La Bisio mi aspettava
5, giusto per guarda.
5, un voto mediocre.
Ma se guardiamo l'ultima partita,
si è salvato prima della fine del campionato. Che vuoi?
Le ultime partite sono vendute, quella che ha giocato.
Cioè, chiudiamo gli europei, Svezia, Danimarca.
Sì, no, perché
nel mondo è partito i biscotti da 6 a 6 B in Europa.
Tutto quanto, però insomma, dai, per
Perugia, come c'è, eravamo
un campo noi, quindi
come Caune sui stadi. Poi
vicino,
e abbiamo vinto noi, perché abbiamo fatto il saluto sotto
con la Provercelli. Voi di se vincono, no?
E la Provercelli si vede, capiva che vinceva senza problemi. Bisoi va via, arriva Bucchi, prima marciatese che ha sfidato i playoff. Nella semifinale, scusa, con il Pisa. Io non so, cioè, un po' la tua giovane, però forse una piacciono più, ci vuole una tua un po' più.
Sì, speriamo porti un'altra filosofia di gioco, un pochino più di freschezza.
Bisogna forse un po' troppo difensivista.
Sì, un po' troppo difensivista. Adesso poi va pure di moda con questa storia.
Se non è arrivato in finale di Coppa Campioni, vuol dire, quindi.
Però no, infatti no, non si può arrivare in finale di Coppa dei Campioni così, quindi speriamo porti questa ventata. Che c'ha bisogno il Perugia alla fine un po' di una scossa.
Senti, secondo te cosa ci vuole per fare il salto di qualità?
Cosa ci vuole? Uno
ma non inteso, solo per andare in Serie A,
sì.
Intendo per essere squadra, perché Perugia quest'anno non è stata squadra, sinceramente.
No, è vero.
Io secondo me la squadra è finita l'anno scorso quando è andato via Falcinelli, gli è andato via compagnia. Cioè lì c'era veramente l'uomo leader, trascinatore, era veramente l'uomo leader della squadra.
Perché si vedeva lui da 90 minuti, metteva sempre grinta.
Cioè,
fino alla fine
un pallone ci metteva, ci provava, sì, insomma, sì, stanno veramente quindi, c'è la storia.
Ma a parte mettere i palloni dentro, cioè correva sempre dietro l'avversario, alla fine se c'è uno che lo fa davanti a te, guida tutta l'altra squadra,
la trascina tutta, la porta in avanti.
Sicuramente un trascinatore e anche un finalizzatore, non lo vedrei male. Bianchi magari si riprende.
Bianchi a mio primo non la dico, però uno che fa un gol, bella, fa solo un gol in Serie spagnola, qualcosa di fatto.
Vabbè, magari si fa una bella preparazione atletica.
Speriamo, per Serie B è un valore aggiunto, una differenza.
Vai.
Speriamo. E poi forse un regista si vuole, perché alla fine con Ademani davanti quest'anno.
Sicuramente qualità in mezzo al campo è mancata. L'anno scorso c'erano
Fossati
e Verre, che erano due grandi centrocampisti della Serie B, e quelli facevano la differenza.
Forse più in avanti a centrocampo.
La conclusione ci vogliono i soldi.
Esatto, pare ultimamente è un po' un bacino corto. Si dice a più. Andiamo con la musica. Vai.
Sì, e ti metto una musica che tu non so se la conosci. È una colonna sonora di un film anni 80 chiamato Kung Fury.
Io pensavo, te lo ricordi?
Lui era il ragazzo del Kung Fu e la canzone la canta David Hasselhoff. Capì chi è?
E
Kit, ecco, Baywatch. Baywatch. Ha scoperto, c'è una grandissima voce e adesso te la faccio sentire. Veramente ogni pezzo di questa canzone ti fa respirare proprio gli anni 80.
E fammi salutare i colleghi di Baywatch di Supercar, perché Fabio,
quindi vi consiglio di vederlo perché c'è su YouTube il film
Fabio de Castane, ragazzi, quindi,
ve lo consiglio perché è veramente una figata sto Kung Fu, insomma, perché abbiamo la Van Damme, quindi lui che fa tutte mosse
che poi torna a fare Baywatch,
girato proprio stranissimo, tipo alla Quentin Tarantino, con scene mozzafiato, con queste pistole, con sta macchina, la Lamborghini Rosa Contact, quindi che proprio la Miami Vice. Quindi ti dico, guardatelo perché veramente merita. E questa è la colonna sonora del film.
E torna anche Baywatch, per fortuna fa un po'. Vai.
Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Permit. Denied. Mm-hmm.
Eccoci qua!
Eccoci qua!
Piace?
Ma è energica, ci vuole.
Vi consiglio di guardarlo perché noi due l'abbiamo visto, però vi consiglio anche a voi di guardare sto Kung Fury. Si trova su YouTube, è gratuito, insomma, in film, mediometraggio.
No, io scaricamelo così.
Scaricatelo e guardatelo perché è veramente fantastico.
Non sono capace a scaricarlo.
Non so niente. Abbiamo scoperto che Giovanni suonava anche il sassofono, sì, cioè, durante la pubblicità musicale.
Sì. Io suonavo qua, all'officina anche, ogni tanto. Sì.
Ok, questa è un'altra... curiosità che vai con le domande, vai Fede,
prossima volta ci fa solo
col sassofono.
Sì, io ho due domande per lui da fare, proprio già gliel'ho dette prima quando c'era lo stacco musicale e adesso lo metto in difficoltà. Credo che lui sia preparato a rispondere in maniera corretta, nel senso che sono domande che forse molti si fanno, anche i nostri ascoltatori, no? Nel senso che quanto di te in tutto quello che scrivi c'è di tuo, cioè nel senso ci metti passione, a parte vabbè si vede, ma si evince da quello che scrivi?
Penso di sì. Allora, io credo che ogni scrittore quando scrive metta molto di sé, no? E lo faccia in vari modi diversi, sotto diversi aspetti. Sicuramente ogni tipo di scrittura è intrisa dell'esperienza personale di chi scrive. Poi ci sono i riferimenti più relativi proprio alla biografia, no? Agli episodi, alla vita vissuta, e lì un po' cambia, nel senso ci sono scrittori che scrivono quasi sempre lo stesso romanzo riprendendo le proprie esperienze personali e mettendo personaggi che somigliano molto a se stessi anche nei romanzi. Io l'ho fatto sicuramente nel primo romanzo, quello d'esordio del 2005, che è molto autobiografico, anche se poi c'era anche ho lavorato l'immaginazione pure lì, però in quel caso il romanzo si intitolava Il cinese della piazza del Pino, raccontava la storia di un mio coetaneo di fatto che insomma, faceva l'Erasmus a Barcellona, tornava e finiva all'università e cioè, cercava di capire cosa fare nella propria vita e insomma questo tizio somigliava molto a me medesimo.
Quindi era anche un po' autobiografico?
Lo era sicuramente. Quelli successivi invece si sono discostati molto dalla mia biografia. L'uomo che manca nel 2011 racconta di un incidente sul lavoro, anche se in quel caso per esempio anche lì ambientato ai giorni nostri c'era uno dei protagonisti era un avvocato, un altro un medico, una giovane dottoressa, insomma mia moglie è un medico, voglio dire è chiaro che poi uno attinge comunque a quello che
è la vita di tutti i giorni, esatto, no? Che si presenta davanti agli occhi,
cioè. Però non in maniera diretta. Nell'ultimo caso è nel romanzo che è uscito un mese fa che si intitola La scelta. Invece c'è stato un distacco più netto, più radicale, perché questo romanzo si ispira a una vicenda realmente accaduta, ma evidentemente non a me, perché è accaduta nel 44.
Ecco,
nel giugno,
appunto, parlaci di questo tuo romanzo che è appena uscito e dove possiamo trovarlo in libreria,
volentieri.
Casa editrice, insomma, ecco, facciamo un po' di pubblicità.
Grazie, ecco. Volentieri. No, la casa editrice è Nutrimenti, la casa editrice romana, nazionale, insomma, piuttosto okay. Anche importante, e quindi il libro si trova in tutte le librerie d'Italia, insomma, okay. le migliori ma anche le peggiori.
in tutto.
È possibile trovarlo con
online, chiaramente.
Acquistarlo sul sito della casa editrice, chiaramente.
Sito della casa editrice, Amazon, libreria universitaria, okay. IBS, tutto. Insomma.
Certo.
O la vecchia libreria, la buona vecchia libreria. E, si ispira a una storia vera, dicevo, accaduta nel giugno del 44 a Isola Maggiore. Nel cuore del lago Trasimeno, esatto, nella vicenda di cui negli ultimi anni insomma si è parlato a livello locale sotto vari punti di vista. E io l'ho raccontata con un romanzo perché ho pensato che fosse il registro più adatto, e si tratta appunto di questa vicenda che magari qualcuno di voi conosce, di questa trentina di ebrei internati nel castello di Isola Maggiore nei primi mesi del 44, che poi con l'approssimarsi del fronte, no? Perché nel giugno del 44 insomma quasi tutta l'Umbria pian piano è stata liberata, con l'avvicinarsi del fronte si è creato il problema. I pescatori di Isola Maggiore che vivevano in Isola Maggiore si sono posti il problema di cosa fare di questi ebrei, perché i tedeschi ovviamente la situazione stava precipitando, i tedeschi stavano rinculando verso nord e anche i rapporti con i tedeschi si fecero più tesi, tant'è che ci fu una sparatoria non legata agli ebrei, nella quale però morirono due isolani e un soldato tedesco. Da lì grande paura di ritorsioni, rappresaglie da parte dell'esercito tedesco che era appostato a Tuora, Vernazzano, e appunto la necessità di scegliere cosa fare di questi ebrei che erano nascosti nel castello.
Bello,
di Solomino. La storia in sé è molto bella, io mi sono ispirato con una certa libertà, come possono fare, anzi devono fare i romanzieri, credo.
Certo.
E
se no si chiamerebbe romanzo, perché significa romanzare qualcosa.
Esatto, esatto. Diciamo, mentre lo storico ha il dovere di cercare di stare il più possibile vicino ai fatti, no?
Esatto.
Il romanziere no.
A livello di dettagli, di tutto, insomma, perché sennò non sarebbe storico.
Certo, certo. E niente, io ho scritto un romanzo, vediamo, insomma, adesso lo sto presentando in giro un po' per l'Italia. E l'altro ieri ero proprio a Tuor, è stata una presentazione bella, intensa, anche impegnativa, perché ovviamente gli abitanti del paese, Tuoro, no? Sapete che Tuora Maggiore è di rimpetto a Tuoro.
Sì, davanti, sì, certo.
Quindi è una memoria che loro conservano.
Soprattutto ricordano i nonni, insomma.
Certo, ecco, certo.
Ancora
certo,
che sono vivi.
E quindi con molta cautela, molto rispetto, insomma, mi sono approcciato a loro parlandone sabato, ma è stato un bel incontro.
È stato difficile scrivere, no?
Ma guarda, è sempre difficile scrivere romanzi. Devo dire che in questo caso meno forse che in passato, perché la storia era già lì e mi è sembrata subito molto molto forte, quindi mi ci è voluto un po' per studiare, nel senso che io 3 anni fa più o meno ho iniziato a studiare, a fare delle ricerche in merito, sia parlando con delle persone che leggendo dei piccoli testi che sono usciti negli ultimi anni di storici dilettanti o memorie anche personali. Dopodiché, una volta che ho ritenuto di aver grosso modo concluso, insomma, l'operazione di approvvigionamento proprio di fonti, il romanzo si è fatto scrivere, diciamo, veramente in poco tempo, insomma, in mezzo estate.
Mi piace come
sì, era lui, comandava lui, insomma, io gli stavo dietro bene, ma dovevo rincorrerlo perché veramente è andata via in fretta la penna, perché la penna in senso figurato,
certo.
scrivo ancora al computer, perché la storia era forte e insomma ho trovato il ritmo giusto e veramente in mezzo estate la prima stesura quantomeno l'ho conclusa.
Allora, lo ricordiamo il titolo, verso la fine, così per i nostri amici che ci ascoltano
lo diciamo io, vabbè, lo dico anche adesso, che si intitola La scelta.
La scelta.
Okay, tutte le edizioni
Nutrimenti.
Tutte le biglie, non solo su internet, ma anche tutte le biglie qua a Perugia in Italia potete trovare.
Certo.
No, prendendo tornando al football,
vai, fai te. Io poi volevo fargli anche un'altra domanda del riguardo.
Ma te la domanda.
Dopo, vai.
Volevo chiedere a Giulio, no?
Dario.
Mi prima di Giulio, non so, faccio fare caso. Dario. La partita più bella che ti ricordi, forse il derby, penso, perché vi ha dato.
Sicuramente il derby, perché era una partita molto sentita con i ragazzi di Terni, ci conosciamo, ci stanno ragazzi di Perugia che giocano a Terni, quindi diciamo una rivalità anche abbastanza sentita, e quindi è stata una grossa soddisfazione, anche perché c'era la volontà da parte nostra di sorridere più noi dopo la partita, perché sempre c'erano già stati altri derby e sempre dopo la partita grandi sorrisi, pacchi sulle spalle, però alla fine noi avevamo perso. E quindi c'era questa voglia di rifarsi, e è stata veramente una grande soddisfazione. Io tant'è la sera prima scrissi alla mia compagna di squadra: ragazzi, domani lottiamo per sorridere più di loro alla fine della partita. E questo qui abbiamo fatto, e è stata una grande soddisfazione. Pensa, io dopo il primo derby c'ho una foto con il loro capitano, ero capitano quella partita, dove alla fine lo saluto, lui con un sorriso beffardo, io invece no, per niente. E quella immagine me la sono tenuta come immagine del profilo di Facebook fino a quel giorno, perché doveva essere tipo motivazionale. E infatti glielo dissi all'altro capitano e niente, ci abbiamo riso un po' insieme, però alla fine questa qui sicuramente per noi è stata molto significativa, anche perché ci è valso il primato in classifica, oltre tutto al fattore sentimentale, quindi
certo.
È la conferma di che abbiamo una discreta forza. Alla fine la squadra di Terni è un'ottima squadra, è arrivata anche in finale,
okay.
E quindi diciamo
a livello di punti quanto è finita? Cioè, come
a livello di punti 19-13 o loro meno, perché in campo poi diciamo l'agonismo si è sentito e quindi loro si sono fatti espellere un paio di loro, e quindi questo consta una penalizzazione alla fine,
okay,
del referto, quindi forse è tipo 19-12 ufficialmente. Comunque lì i punti segnati avete sono stati 19-13, abbiamo vinto noi, non è stata in lungo.
È stata una bella faticata perché vanno messo, hanno fatto filo da torcere, insomma, credo, no?
Sicuramente, anche noi abbiamo dato filo da torcere, comunque la partita siamo sempre stati in vantaggio noi, l'abbiamo sempre comandata noi.
Mi piace che comanda.
Sì, alla fine, cioè, uno tira
è deciso,
il carretto e l'altro prova.
L'intenzione della Lidia era questa, no? Quindi, insomma.
Sì, ecco. Esattamente.
Bene. Vai, vai, andiamo faccio, no, faccio un'altra domanda, scusa, vai, veloce da rispondere, perché ce l'avevo qua, se no almeno. Il binomio libri e cinema, come lo vedi? Cioè, è possibile che qualsiasi libro, qualsiasi romanzo deve essere per forza fatto un film, una fiction, dato alle major per poterlo lavorare, oppure il romanzo deve rimanere lì, cioè scritto e farlo immaginare alla gente?
Ma guarda, in realtà secondo me è possibile l'una e l'altra cosa. Ci sono esempi nella storia del cinema di grandi film tratti da grandi romanzi o da romanzi meno grandi, e invece grandi romanzi che sono diventati dei pessimi film.
Ecco.
Penso... a Shining per esempio, o a Stand By Me stesso per rimanere a Stephen King, sono due grandi film. In altre occasioni invece non ha funzionato la trasposizione. Uno dei romanzi più belli della storia della letteratura italiana secondo me sostiene Pereira, che di Tabucchi, che invece è diventato
pessimo,
brutto, insomma, interpretato da Mastroianni, una delle ultime interpretazioni se non sbaglio di Marcello Mastroianni. Dipende, io dico che dipende. Ti dico una cosa in più forse rispetto a quello che uno può pensare da semplice spettatore o lettore. Mentre nell'editoria girano molti pochi soldi, davvero pochi soldi, nel senso che uno scrittore, tranne casi eccezionali, uno scrittore difficile che possa addirittura vivere il proprio lavoro di scrittore, cioè
ecco,
il 95% degli scrittori
tipo Stephen King ci vive, però Stephen King ha scritto 100 libri, cioè,
è uno degli scrittori più popolari, più famosi,
e ogni film e ogni libro ci hanno fatto un film
meno,
ecco.
Poco meno, ma io ovviamente non ci vivo, ma tra Stephen King e me ce ne sono migliaia in tutto il mondo, e la maggior parte di questi stanno più vicini a me che a Stephen King come condizioni, mentre nel cinema, nella televisione i soldi ne girano di più. Quindi c'è anche una motivazione in più da parte degli scrittori, degli agenti, degli scrittori a cercare di far portare,
far piacere a Hollywood o comunque sia
un romanzo, di portare, perché se un romanzo va in televisione o al cinema, chiaramente entrano più soldi allo scrittore e alla gente.
No, è importante questa domanda. Quindi, che te la faccio perché oggigiorno molti scrittori, soprattutto quelli americani, vivono, cioè scrivono per il cinema, cioè in funzione, diventano sceneggiatori di una pellicola, cioè fondamentalmente è questo che è cambiato secondo me,
sì,
nello scrittore, cioè ormai è solo il lato economico che viene visto, cioè scrivono cavolate alla fine, ci fanno film che diventano, non ti ricordano, cioè una volta che l'hai visto dopo rimane lì e comunque sia, come si dice, scusa il termine, sputtano anche il romanzo, perché comunque sia dice, ma se il film è brutto anche il libro è brutto, deve essere, cioè, quindi è questo,
no, certo,
forse ho trovato un cattivo regista che me l'ha interpretato, ecco, è un rischio, cioè che succede?
Dipende, nel senso che comunque nella storia spesso è successo che i grandi scrittori, voglio dire, non scrittori medi, abbiano lavorato per il cinema. Io penso che per García Márquez, penso a William Faulkner, al stesso Fitzgerald, tutta gente che ha lavorato per il cinema scrivendo sceneggiature, eccetera, eccetera, magari non sempre trasponendo in film, però i propri romanzi, che sono due cose diverse.
Esatto.
Un conto è scrivere sceneggiature ex novo, un conto scrivere
prendere il romanzo e poi portarlo.
Io dico che scrivere un romanzo con l'idea che diventerà un film mi sembra un'operazione un po' disonesta, diciamo, a livello proprio intellettuale, non parlo di furfanti reali, insomma. Non vedo diciamo una colpa nel fatto di accettare che un proprio romanzo diventi un film, perché sono due linguaggi diversi, sono due comunque opere d'arte diverse. Io credo che sia impossibile ovviamente che un regista voglia replicare in maniera fedele, no, un romanzo,
perché
sono due, veramente due piani differenti, molto molto distanti.
Soprattutto sul cinema ci sono i tempi, che non devi sforare le due ore. Come fai a raccontare un romanzo di 800 pagine, 600 pagine?
È chiaro che nel cinema uno deve fare un'operazione di sintesi, ma anche proprio di rielaborazione, no? Ma
penso al Gatto Pardo, no? Il Gatto Pardo comunque sia il film è riuscito perché hanno preso il romanzo, ero già pronto. Trasportato in maniera fedelissima, come Via col Vento, ma come lo stesso Il Padrino, cioè voglio dire, no? Quindi ci sono opere che veramente sono, addirittura hanno migliorato vero, il romanzo, vero, vero. Cioè
il Padrino, molto il Padrino non sa nemmeno che esiste il romanzo, no? Sbaglio di Punzo, insomma.
Appunto.
E questo ti dimostra che come sempre dipende come fai le cose, no? Nel senso che non credo che sia un meccanismo sbagliato o cattivo in sé, ecco, quello di trasporre un romanzo al cinema, ecco. Dipende come lo fai e dipende con quali...
Però io dicevo, non deve sminuire la passione dello scrittore, che non deve essere quella legata per forza a un business che...
Ah certo, no, ma è
quello con il regista, ma deve essere un cosa che tu lo fai, poi se ha successo e mi comprano i diritti, io come scrittore sono contento,
tanto
che
meglio, certo,
tanto
meglio,
quello, cioè, questo deve essere, certo. Però invece no, a Hollywood sta succedendo questo,
che proprio scrivono,
cioè
con
i scrittori l'idea. Lavorano con registi già dall'inizio della stesura del libro, perché già sanno che poi verrà trasportato, faranno trasposizione cinematografica.
Ti dirò un'altra cosa in
è
più,
è questo che ha sbagliato, cioè lo scrittore non è più, cioè se perde secondo me la funzione dello scrittore.
Esistono, è una cosa in qualche maniera parente di quella che hai appena detto, esistono senz'altro degli scrittori che scrivono in italiano, con un italiano che sia adatto a possibili traduzioni in inglese. Cioè c'è gente che scrive con quest'idea in testa, okay, perché sapete che l'inglese c'ha una forma, una struttura anche più elementare dell'italiano, eccetera, e non ha
tutte le sfumature che ha la lingua italiana,
e quindi una lingua troppo ricca a volte può essere un problema anche per la traduzione. Quindi so per certo che sono degli scrittori che sono condizionati nel loro modo di scrivere,
ecco,
dalla prospettiva di essere tradotti o meno in inglese. E questo, ti ripeto, quando c'è nella scrittura un fine ulteriore rispetto a quello che riuscita della storia che vuoi raccontare, credo che ci sia sempre appunto un elemento di disonestà, e di solito ne risente anche la qualità del romanzo.
Andiamo con Giulio?
Direi di sì.
Ok, dopo
ti faccio sentire una canzoncina.
Mi chiedo un pronostico.
Veramente bella. Di Chiara Crispo, Come On. Adesso ritorniamo tra le nostre cose che molti ricorderanno. Ritorniamo nell'attualità della musica. Ti faccio sentire, dimmi se ti piace. Poi
Chiara mi piace, non mi ricordo, no. Vabbè, scherzo.
I wanna love you. enough now. Come on.
Eccoci qua, sono in diretta, facendo questa bella musica.
Sì, c'era sempre lo spotto tra me e te.
Sulla Juve, sì, abbiamo...
Così.
vabbè, però in amicizia, quindi
ci davamo Mosco, sì, siamo amici da quando eravamo
assolutamente,
così.
Assolutamente, tanto ci saluta Silvestre, adesso chiamiamo e ti fai complimenti per la musica, ottima musica.
Oh, visto.
Allora, prima di tornare con le domande, un po' lo nostro chiedo a tutti voi, perché c'è cioè, fa pochi giorni, adesso non mi ricordo bene la data, la finale di Coppa Campioni, a Madrid contro l'Atletico Madrid, Zidane, i soldi, Beppalone contro il cioismo che ha portato l'Atletico in finale, lui la seconda finale consecutiva dopo l'anno scorso, quindi Simone sa pure antipatico, sa pure buttare a vedere, però ai risultati non si può dire niente perché ha portato per due volte l'Atletico in finale. Quindi partiamo da Fede, prossimo Fede su Real Madrid, Atletico Madrid che vince la Coppa Campioni.
Io spero che vinca Atletico Madrid perché veramente quest'anno sarebbe poi una sconfitta delle grandi, no?
Si gioca a Leicester,
come ecco, sarebbe una, veramente una cosa. Io credo, mi piace Simeone, sarebbe un bel traguardo per lui.
Meritato anche.
Meritato e soprattutto basta, non tocca fargli a vincere l'undicesima coppa loro, dai, basta. Cioè, hanno rotto proprio, no? Cioè,
l'ultima, lo so.
Sì, basta, no? Ecco.
Tu Atletico Madrid.
Atletico Madrid.
Io spero in Atletico da tifoso, ecco. Però secondo me vince il Real.
Ma vince anche un'altra volta.
Tranquillo proprio.
Sul tranquillo, sei sicuro?
Tranquillo.
Come dicevo, i pronostici non sono il mio forte. Io sono un grandissimo tifoso del Cholo Simeone, che secondo me non è affatto brutto da vedersi, anzi è un mio idolo dai tempi del 97-98, quello che è lo scudetto cui sono più affezionato, quello che indubbiamente abbiamo vinto noi nel 97-98.
Ah, c'è Ceccaini,
certo, davvero lo scudetto cui sono più affezionato in assoluto. E no, il Cholo è un mio, veramente un mio eroe, anche calcisticamente, insomma, mi piace molto in realtà come gioca l'Atletico Madrid. È chiaro che non c'è la qualità del Real, del Barça, del Bayern, come magari non ce l'aveva l'Inter di Mourinho, non c'era la qualità del Barcellona di allora. Però mi piace molto lo spirito guerriero del Cholo, sono un ciolista puro e spero che vinca l'Atletico. Poi non credo che, allora, evidentemente favorito il Real perché è più forte, però non credo che riuscirà a farlo. Se vince, non credo che vincerà molto facilmente. Perché nei derby l'Atletico poi insomma vende sempre cara la pelle, e poi c'è quella, insomma, sarebbe una beffa incredibile dopo la finale di 2 anni fa, se prendesse un'altra volta tornerebbe a casa con Bregno che proprio
fino al 90esimo
non possiamo
vinceva,
nemmeno
e poi...
immaginare 93esimo diciamo.
Infatti per me finisce ai gol e vince l'Atletico ai gol. Per me Simone fa questa apoteosi,
ma speriamo lei.
No, cioè vince ai goi. Io fa Simone anche perché ha dimostrazione che non solo i soldi contano, ma che anche organizzazione e veramente ha forza di volontà, perché sì. È una squadra che attacca in 11 ma si difende. Io devo Bayern Monaco, non ha Bayern Monaco, insomma, meritava di passare perché ha giocato un pochino meglio. Però il suo tempo dell'Atletico Madrid e Simone in panchina sembra veramente una cosa sola. Sarà una carica ai giocatori. Lui ha una giorni fa una filosofia che lui ha fatto messo addirittura negli ispiratori, ha dato ai vari giocatori. Che cos'è il cioismo in funzione dell'Atletico Madrid? E c'è tutta una serie di un decalogo di 5 regole che i giocatori devono seguire per portare, quindi è veramente un comandante. Forse
tra l'altro, dall'altra parte, scusate, c'è quello che sportivamente per me è stato dal punto di vista storico un nemico, insomma, che è Zidane, che credo che sia stato un giocatore splendido.
Fece quel gol contro Bayern Leverkusen,
splendido e sopravvalutato secondo me, peraltro, per cui insomma credo che come allenatore non meriti di vincere una Coppa Campioni.
Ci sono due splendide notizie, ora arrivano tentativo. Direttamente da internet in questi minuti. Vai. 25 minuti fa la Camorra gestiva le scommesse sulle partite di Serie B. 10 arresti.
Legato a Avena.
Una bellissima notizia, come un'altra bellissima notizia che ecco, Lazio Prandelli è fatta, quindi a Roma.
Lotito.
Imminente Lotito
ha scelto la Pannei.
Prossimo allenatore.
Pannei che torna dopo 2 anni.
Che io credo che invece non andrà da nessuna parte perché secondo me non lo considero un allenatore.
No.
Basta vedere come sta fatto quello che ha fatto il nazionale.
Sono d'accordo con te. Totalmente
non è capace di allenare.
Potrebbe venire a Juve a posto di Allegri, se noi non fiamo i 9 giorni fa.
Ma io credo che no, vabbè, Allegri comunque
si è appaiato, poi
credo che ancora si prospettano altri 2 anni con Allegri.
Sì.
Ecco, sicuramente quest'anno, poi non so, il 2017. E poi non so quello che succederà. Si parlava di Ancelotti, quindi insomma, che è ancora legato lì. Sarà legato a Roma, piazza, e poi.
Ancelotti fino al 2018 mi sembra. Appunto, che è legato.
Infatti,
ma Allegri fino al rinnovato fino
a. Ma è legato 17, fino al 2018-17. Anche per me sì, sarà qualcosa e poi Ancelotti. Perché. Infatti. Ancelotti vorrebbe, ha espresso che Italia. Vorrebbe comunque sia tornare alla Juventus, quindi
non ci stanno tanti estimatori di Ancelotti, infatti lui mi guarda un po' strano.
Io vorrebbe tornare in Italia, ecco quel che ha detto, perché dopo tanto
pronostico, io la volta scorsa ho detto che mi piacerebbe che vincesse l'Atletico, mi piaceva l'idea che ci fosse un altro derby in finale, però tutta questa storia del ciolismo un pochino mi ha stufato, e quindi Zidane a me invece è sempre piaciuto molto, ma mi ha conquistato quando ero ragazzino vederlo giocare, certo. Quindi non lo so, come allenatore ancora da esprimere tutto quello che può dare, perché dopo Benitez, che Benitez, uno si ritrova più a tappare
buchi,
ha
fatto che detto c'è fare... il Newcastle.
Benitez, ragazzi, se vi ricordate, era un pizzaiolo, lui ordinava le pizze tutto rosso in quel modo, sembrava tu mettevi il cuoco, sembrava tipo Gustave Lumière.
Benitez,
no?
È riuscito a fare il Tuchel in Newcastle, di tuo.
Te dava l'idea in pizzaiolo?
Vagamente.
Comunque pronostico vagamente, è che vince l'Atletico ai supplementari, secondo me.
Ordinare le pizze io.
Beh, poi manca la nazionale a voi perché tenta convocati.
Nicola, però tu l'hai detto, mi sa.
No, no, è vero, ripeto, forse mi hai sentito, vince Adriano Mandite ai calci di rigore.
Ai rigore, scusa, no, l'hai detto, vero,
e vince Simone. No, io devo vincere Simone.
Tutto perché... dimmi chi segna i rigori, chi sbaglia. No, dimmi chi sbaglia del Real, dai. Uno che sbaglia del Real, adesso devi dire.
Massaro e Modric. Modric, ho detto bene, sì.
Modric.
I due che sbagliano.
Vuoi che dire 30 convocati di rigore?
Cioè, poi che ha nominato il paga pizza.
CR7 ormai ha già dato sbagliare i rigori.
No, ma anche se il pane è nato a finale Leonardo e non sbaglia qui.
Vai. Parliamo un po' di Euro 2016. Vai. Purtroppo è un po' sottotono questo campionato europeo, un po' visti le grandi assenze della nazionale. Non so se faremo un grandissimo campionato.
Forse Tiago Motta non ce la fa e neanche Montolivo.
Quindi c'è Insigne, no Pavoletti, domani accordo con Ventura. No, esatto, Montolivo e Tiago Motta da rivedere.
Poi c'è anche Giorgino.
Non c'è Montolivo, insomma, è solo un vantaggio. Però,
sì, Tiago Motta.
Tiago Motta che, insomma, non è un fulmine di guerra, però in questi tempi penso che
servirebbe. Ma guarda, ci ho riso, fino ad ancora sto ridere, quando l'hanno sostituito Montolivo, no? È uscito in Coppa Italia, che il commentatore ha detto, dice, beh, un grandissimo perdita Montolivo che esce. Vabbè, cioè, ci siamo arrivati a sto punto. Rosanna Montolivo, allora Messi che
rispetto ai giocatori che ha Milan, Montolivo è un pochino meglio.
No, certo, per carità, però dice, insomma, dice, va via una grandissima perdita.
Nella lista c'è anche Jorginho e Stuario della Juve. Okay. Complimenti, gran campionato, e Matteo Allegri che ci ha creduto fino in fondo.
Assolutamente.
E poi anche, scusa,
si è fatto caso anche una cosa, ma non ha sbagliato un cambio quest'anno. No. Allegri con la Juventus. È entrato Morata, ha segnato dal Milan.
Scusa Soriano, che non me l'aspettavo.
Non so se ricordate, è entrato Lemina. Ha segnato Lemina. Cioè, così.
D'accordo con Ventura, nuovo CT?
Non lo vedo benissimo. Io avrei preferito...
Gioco Simaco di Conte, come
sì,
modo.
Avrei preferito, sì, è un pupillo di Conte, sempre stimato, insomma, c'è grandissimo rispetto tra i due tecnici. Io sinceramente avrei preferito un giovanissimo, perché la squadra, la nazionale va rifatta tutta da zero, secondo me va rasettata, come è stato con la Juventus. Io ci avrei messo Cannavaro.
Sapete Cannavaro, sì. Anche l'immagine...
Lui io non so come farà, gridaglie, talù a bordo campo, in quel modo, tu vedi sto vecchietto e fa... Che manco sento con la voce. Lì ci voleva uno alla Gattuso, cioè ci voleva uno che fa inculcare l'idea della nazionale, fa piacere più che altro l'idea della nazionale rispetto a quella delle squadre di club, cioè anche, dai.
Si è parlato di Aieghi, che poi si è parlato anche dei Mancini, per fortuna dico
no, perché... per fortuna, perché sennò andavamo a giocare.
No, piante perché l'Inter so chi prende poi i Mancini, poi ognuno, poi mi chiede mai su Mancini, mi dà un giudizio da tifoso.
Se vado anche subito.
Ma dai subito, vai, dammelo subito.
Ma che magari l'avesse preso nazionale Mancini.
Tu stavi dicendo...
magari se ne fossero liberati.
No, forse è una piaga vostra.
Ultimamente sono un po' perso.
È la piaga vostra.
Io, se ingannare l'allenatore non lo so, sicuramente.
Ma io sicuramente non lo credo.
Che ha vinto nel passato.
Ha vinto.
Era difficile non vincere.
Esatto, con l'Inter ha vinto quando non c'era l'avversario.
Infatti adesso no.
Col City ha vinto, gli hanno speso mezzo miliardo di euro.
Non è dei miei cazzi.
È come si dice, è facile vincere, è facile, no?
E anche quest'anno, vedi, si è fatto comprare per i giocatori.
E vedrà quest'estate.
Quest'estate temo che i soldi siano finiti.
Appunto, quindi non so. Anche
le cambiali. mondiali sono finiti. Io penso che
ma
sia
anche
stato.
Quando è nato il Mancini allenatore, non è che esprimesse questo gran gioco.
Infatti, spero il Simeone che manca mia
poi. Non so, la Lazio io non mi entusiasmava.
No, come diceva, come ha detto il grande imprenditore Inter. Cucinelli, no, nostro umbro, alla conferenza degli azionisti, ha detto a una della banca della Svizzera: dice, è facile vincere con il cazzo duro. Prova a vincere, prova
con il cavo duro,
esatto. Prova con il
Lorenzo, Ventura CT ti piace?
No, diciamo, non è che mi piace tantissimo, non è però io so esattamente l'idea opposta sua, nel senso che va rifondata tutta e almeno l'allenatore ci vuole con una certa esperienza.
Sì, Babbo Natale, vabbè.
Ah, io penso che Silvio Cugni non può essere sbagliato.
No, certo.
Ma guarda, su Ventura, vi posso confessare una cosa, io so che sono impopolare, però a me della Nazionale non è che interessi moltissimo, okay, io sono un tifoso dell'Inter,
ma giustamente
e del resto
anche io faccio così,
c'ho delle predilezioni romantiche per il Ciolo, per altri, però insomma la Nazionale mi interessa fino a un certo punto, quindi francamente vabbè, Ventura può andare, può non andare, dico che no, Cannavaro però no, il Nazionale dai, cioè Cannavaro veramente
anche
no,
Tabecchio,
non certo. So che fatico a ricordare che traiettoria abbia avuto l'allenatore, però penso che abbia allenato in
Qatar, ha vinto
Qatar,
so, però
l'ultima esperienza in Cina,
tra l'altro è anche un simbolo secondo me di un calcio piuttosto malato, insomma io lo ricordo più per le punture Cannavaro che per altro, insomma e anche da giocatore dell'Inter mi ha fatto disperare molto, perché secondo me è un giocatore scarso,
lasciamo stare il giocatore dell'Inter,
è un giocatore molto scarso secondo me, poi
è venuto con la Juventus
che noi abbiamo preso il terzo portiere,
cioè
preso.
No, davvero tutti i giocatori ci adattano gli altri, l'Inter, Pirlo, Cannavaro, dopo gli altri ci ha funzionato
quegli anni anche al Milan, mi ricordo che c'erano giocatori,
mi ha dato anche Gans,
capito, Pirlo era via, no, perché non andava bene, andava a
io non credo che Cannavaro abbia fatto benissimo la Juventus, francamente giocava in una Juventus forte,
quando hai Turam accanto è tutto,
ma lì tutto funzionava in quella squadra, ecco. Diciamo che la macchina, la squadra è quella, deve essere la squadra.
Così come Pirlo invece è stato un errore venderlo, ovviamente, però nessuno lo ricorda questo, oppure dice delle cose false. Milan lo pagò 30 miliardi Pirlo a 21 anni, quindi insomma comunque non fu esattamente regalato.
Ma l'Inter non individuò benissimo il suo ruolo, Ancelotti che lo scoprì da playmaker.
Vabbè, c'era Tardelli, insomma, che veramente un allenatore inquietante.
Cioè nasceva
trequartista
esatto.
Sì, poi Ancelotti
l'ha messo. No, ma loro hanno perso, cioè Roberto Carlos vanna vende, hai visto quel che è diventato.
Vabbè, poi articolo anche Thiago Motta, Cambiasso, Stanco, Schneider, Mito,
Thiago Motta che ha fatto?
Ha vinto il tippetto con Inter.
Diciamo che sono di secondo pelo, anche Thiago Motta ha già vinto una Champions con Barcellona.
Però non è vinto anche con noi,
sì, su Ventura. Su Ventura a me sinceramente non dispiace, anche perché ha lanciato qualche giovane con il Torino.
Il prossimo anno
anche il gioco che fa alla fine il Torino ultimamente non mi dispiaceva come ha giocato, con poche risorse è riuscito ad ottenere grandi risultati, ecco. Però diciamo il problema della Nazionale è chi guida il calcio italiano,
no? Tavecchio che ha 80 anni,
purtroppo
quindi
è il problema,
è quello lì il problema,
infatti il cognome Tavecchio è già vecchio alla Nazionale,
comunque IP direttore tecnico, nuovo direttore tecnico della Nazionale,
esatto, c'è questa
novità, quindi
fare
sarà supervisore di tutte le nazionali,
vedremo, cioè che non capisco il ruolo,
però non capisco il ruolo perché stavano dicendo che non interferirà con la nazionale primaria, ma andrà da solo, cioè la primavera, cioè mercato di nuove leve, cioè non lo capisco che ruolo ci avrà sinceramente, perché se non può intervenire sulla squadra principe non lo so
per svecchiare un po' l'ambiente,
è sicuro, insomma, ecco.
Allora vai qua a musica a voi e poi
dove vado?
No, metti a musica, intendevo, dai, scherziamo,
bastamente i Toto, ritorniamo negli anni 80 con The Line,
conosco, voglia, vai
Toto, da fatto la storia.
Allora... Eccoci qua, siamo tornati in diretta, ragazzi. C'è una telefonata al nostro amico Silvestre. Ecco, sei in diretta, Sivo. Sei arrivato, sei in diretta stavolta.
Okay, ci siamo.
Ciao, Sivo. Allora, velocissimamente, un evento di sabato che ti riguarda. Ricordiamo, sì. Vai.
Sì, allora, questo sabato vi aspetto come gruppo Cenere, che ci appoggiamo all'associazione musicale Dore Villa di Magione. Aspettiamo qui a Magione al la media gioventù come celebre film italiano. Presenteremo sei pezzi originali più una cover che poi andremo a fare l'album il prossimo anno, si spera, ecco.
Gianni, bocca al lupo. Perfetto, e ora ricordiamo da che ora?
Allora sì, dalle 9 in poi ci sarà una varietà di generi musicali e almeno saremo 5-6 gruppi in circa.
Ok, questo sabato a Magione, giusto?
Questo sabato a Magione, piazza Matteotti, pub la media gioventù. E poi volevo fare una cosa, volevo fare i complimenti a tutti i clown che ieri erano in giro per Perugia, dal Corso Verde, piazza su Incenso per la GNR.
Siamo anche Fragoni e Giornino che sono qua in studio.
Sì, che sono, è stata veramente una giornata bellissima. E poi volevo il numero della biondona che faceva la parodia di Grillo.
No, figlio mio, state boh. Ah no, qua non c'è il numero, non esiste, no. No, no, il numero non c'è perché non esiste.
Ma quella è una biondona che quella, c'ha sostanza, eh?
Quella,
è tutta panza, ma c'ha sostanza.
Quella è mia cugina, ma è venuta ieri da me, dagli Stati Uniti, ma solo per fare quella che è partita stamattina, quindi purtroppo non ti posso dare il numero.
Nicolina si chiama.
È mia cugina, capito?
Nicole.
Non so,
eh sì, perché avevamo ascoltati tutti e due, ma...
Si chiama Nicole Bovini, è francese.
E lui si chiama Pia.
Il pizzetto è...
Io sono più mago, ricordato.
Nicole Bovini.
No, grazie per essere venuto e ringraziamo tutti i cowner di ieri, veramente, tutti i miei nostri amici cani.
Complimenti ai VIP, complimenti anche ai miei classini, che veramente è stata bella. Quanto tu, una cosa.
Complimenti al balletto bianco e nero anche,
Da dietro è uno spettacolo, lo so, va bene, poi vediamo. Ci vediamo, no, appuntamento a sabato a Magione per il tuo gruppo musicale.
Ti aspetto a Magione.
In bocca al lupo.
Mi raccomando,
credi. Ci vediamo in radio, ciao Sivo, grazie. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao. Perfetto, questa chiamata a voi per ricordare gli appuntamenti appunto di Sivo che suonava. Le ultime due domande per te. Una domanda l'ultima che fa Giovanni e invece io faccio
come ultima domanda sono i progetti futuri, cioè nel senso come
un sogno nel cassetto dopo, anche
il sogno nel cassetto che c'hai, quello che ti piacerebbe realizzare da qui, non ti dico tantissimi nei prossimi anni, da qui a un anno come ti vedi?
In realtà non lo so bene, di sicuro per i prossimi mesi sarò impegnato ancora nella promozione del romanzo.
Okay.
Poi c'è insomma c'è il lavoro di tutti i giorni, ho dei piccoli o grandi progetti insomma che però riguardano svariate cose e spero che possano andare avanti. Poi in realtà a ottobre divento di nuovo padre, per cui insomma, sarò, il prossimo inverno sarò molto impegnato su quel fronte. Già in queste settimane sto ragionando su un possibile altro romanzo, insomma sto studiando un po', facendo qualche ricerca, poi fra un po' capirò se queste ricerche potranno andare a insomma se avranno dei frutti
a concretizzarsi in un romanzo,
perché quando uno comincia a studiare non sa mai poi se
dove si può arrivare,
no, ma poi magari capisci dopo un po' che invece non c'è diciamo materiale oppure non c'è ispirazione effettiva, insomma. Speriamo di sì invece.
Bocca al lupo. Bocca al lupo. Ancora l'ultimo romanzo, no?
La scelta. Editore Nutrimenti.
Ok, quindi come dire, andate, acquistatelo, prezzo di copertina
non lo so, mi sa 17 euro.
Va bene, comunque è un prezzo che ci sta bene, insomma. Però,
per 17.
E non cambia.
I libri costano, però secondo me arricchiscono non solo
mediamente costano quanto una cena fuori,
esatto.
Anche meno di una cena fuori.
Rinunciate all'uscita al cinema, andate a comprare un libro più
al cinema, andate magari una pizza a meno,
fate tutto esatto,
oppure un certo, possibilmente un e l'altro, però insomma,
e non cambia mai scuola, mi raccomando,
quello è fuori discussione.
Dario, bocca al lupo per la partita, ricordiamo ancora quando e dove.
Allora, innanzitutto crepi il lupo. Allora, la partita sarà o il 4 o il 5 giugno, vi ricordo di seguire la nostra pagina Facebook per sapere esattamente
contatti.
I contatti, gli orari e tutti gli eventi anche prossimi. E allo stadio comunale di San Sisto, quindi alla fine è facile arrivarci, c'è un bel clima, ci sarà musica, ci sarà gli spalti coperti.
Qui dovete attrezzare con le ragazze pompon, però.
Quello perché, lì piano piano adesso.
Perché i Steelers ce l'hanno,
I Steelers ce l'hanno, ma non ti auguro di guardare le foto. Bravi, sono bravissime,
sono bravissime, però sono tutto meno che pompon.
No, no, adesso dai, non siamo così cattivi. Però sono sicuramente le ragazze simpatiche.
Ecco. Vabbè, organizzate come dico il prossimo campionato, no? Cioè, nel senso che
se il prossimo campionato magari ci organizziamo. Ecco. Comunque, vi ricordo, il 4 o il 5 giugno. Perfetto. Mi piace per i grifoni, magari così almeno ci seguite bene.
Dai, dai, voglio ci sarò su quella data, dai.
Va bene.
Ce la potete fare obiettivamente, secondo te?
Obiettivamente ce la possiamo fare. I valori in campo sappiamo qual è il nostro e pensiamo di arrivare abbastanza avanti, almeno fino alla semifinale, ce lo auguriamo.
Motto della squadra?
Motto della squadra è sempre quello, Go Grifoni Go.
Grande.
E quindi speriamo di arrivare sempre più lontano.
Me lo meritate. Poi ti aspetto per parlare una prossima puntata del torneo e qualche altra informazione per chi...
Certamente.
Su football, che è uno sport veramente... veramente bello.
Certamente.
Grazie ancora. Salutatemi Stefano.
Certo, saluto il presidente e saluto tutta la squadra.
E fai in bocca al lupo da parte nostra.
Crepi il lupo.
Grazie Giovi.
Grazie a voi ragazzi. È stato un piacere, vero?
Per la tua attività.
Crepi.
Grazie Lorenzo.
Grazie a voi. Forza,
grazie Lorenzo.
Vabbè, grazie al mio amico Juventino Fede, che ci vediamo in giro sulla Juve e su Inter, però... in radio e
sempre
fuori radio.
Alla grande.
Andiamo alla grande.
Vi lasciamo con le Kings of Leon, Sex on Fire, che te la dedico anche a voi, la dedico a tutti i grifoni, che dovete avere il cuore dentro, il fuoco dentro, quindi deve ardere sempre di
prima
più.
Prima di a voi ricordo che Siviglia ha vinto la Coppa UEFA per terza volta consecutiva, ha vinto la finale di Coppa UEFA.
Cosa mi interessa me?
Ma lo devo dire perché è
no, lo so, lo so.
Sportiva era lì contro
te ti piace l'Europa, ti piace vedere le squadre europee.
Vabbè, ha vinto contro io, terza finale consecutiva vinta, okay. E ci sono anche le semifinali, playoff, playout della
Liga. Sai che ha vinto la Coppa del Re?
E a Madrid, Barcellona. Ecco. Sono un attimo, pensavo a Madrid, Barcellona, io ho contro il Siviglia, Coppa del Campionato, e poi sono le finali, semifinali, playoff e playout della Gra Pro, con i Foggia e Pisa che stanno molto bene.
Ci vediamo sabato, la musica per te sabato, consiamo alla frutta,
sabato
alle 15:17
e quattro lunedì arriva lo sport.
Vai, ragazzi, arrivederci.
Grazie ancora, ciao, buona serata, ciao ragazzi.